Questo piccolo libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1848 e nella sua prima edizione, nell'edizione originaria, contava appena 23 pagine. Quindi in apparenza un piccolo libro inoffensivo che tuttavia, come probabilmente si sarà già intuito, ha in realtà cambiato radicalmente la storia del mondo. Pubblicato in molti milioni di copie, tradotto in tutte le lingue, non solo nelle principali lingue europee, ma nelle lingue di tutto il pianeta, un testo che ha suscitato controversie pressoché interminabili, che ha anche alimentato un dibattito che ha attraversato la seconda metà dell'Ottocento e tutto il XX secolo, insomma un piccolo libro che ha cambiato la faccia del mondo. Si consideri che nel corso degli ultimi 150 anni, assieme alla Bibbia, questo è il testo che ha goduto la maggiore fortuna dal punto di vista editoriale, che è stato più volte ristampato in tantissime edizioni e versioni. Stiamo parlando, come probabilmente si è già compreso, del manifesto del Partito Comunista, un testo che la Lega dei Comunisti, in occasione del suo primo congresso che si svolge nel 1847, commissiona a Marx e a Engels come manifesto programmatico di questo partito, della Lega dei Comunisti, sorto dalle ceneri della Lega dei Giusti. C'è già subito un piccolo dettaglio, probabilmente non irrilevante, che è opportuno sottolineare, e cioè non vi era la possibilità economica per questa formazione politica di procedere alla pubblicazione del libro e si realizzò quindi una colletta che portò alla raccolta di 25 sterline, mediante le quali furono acquistati i caratteri gotici tedeschi con i quali fu stampata la prima edizione, ripeto, 23 pagine in 1000 copie, diffusa nel febbraio del 1848. Di questo testo, così influente, così decisivo per la storia del mondo, un rivoluzionario, il leader della rivoluzione di ottobre, e cioè Lenin, scrive in maniera lapidaria: questo piccolo libretto pesa quanto interi volumi. Il suo spirito anima e muove tutto il proletariato organizzato e in lotta del mondo civile. È il giudizio di colui che fu il protagonista principale della prima rivoluzione proletaria vittoriosa, la rivoluzione dell'ottobre che portò i bolscevichi al potere, ma un giudizio non dissimile, anzi un giudizio più articolato e più specifico, ci viene anche da un filosofo italiano della seconda metà dell'Ottocento, che a proposito del manifesto del Partito Comunista scrive: col manifesto il comunismo cessa di essere ciò che era stato in precedenza per molti secoli, vale a dire una speranza, un'aspirazione, un ricordo, una congettura o un ripiego, e diventa piuttosto l'esito obiettivo di movimenti reali, il compimento di una legge storica, la legge della lotta di classe. Insomma, come si può capire, il manifesto del Partito Comunista, che molto spesso è stato anche stampato con la titolazione più sintetica Manifesto Comunista, è destinato a influire in maniera determinante sullo sviluppo della storia politica del mondo, soprattutto nel corso del XX secolo. Ma qui occorre subito fare una precisazione che ci consente già di inoltrarci all'interno di quella storia lunga e tormentata che prende inizio con la pubblicazione del manifesto. Come abbiamo detto, il titolo del manifesto porta come aggettivo comunista. In realtà i destinatari di questo testo, coloro che adesso hanno fatto anche riferimento nell'impostazione e nello sviluppo delle loro lotte, furono soprattutto le organizzazioni dei lavoratori di ispirazione socialista. E può risultare quindi in qualche modo sorprendente, se non incomprensibile, che un testo destinato ad alimentare le lotte del movimento socialista si sia chiamato Manifesto Comunista. In realtà possiamo spiegare questo dettaglio, che peraltro corrisponde a una delle questioni anche più dibattute dal punto di vista storiografico e teorico-politico, alla luce di ciò che scrive Engels, il sodale amico di una vita di Marx, al quale era stato appunto affidata in collaborazione con Marx la stesura del manifesto, ciò che scrive Engels in una delle molte prefazioni serve soprattutto a far capire la fondamentale differenza che resiste dal punto di vista storico, oltre che teorico-politico, tra il movimento di ispirazione socialista e quel movimento che soprattutto nel corso del XX secolo si è chiamato comunismo. Scrive Engels: quando fu pubblicato, noi non avremmo potuto chiamarlo Manifesto Socialista. E spiega subito perché. Nel 1847, sottolinea Engels, con la parola socialisti si intendevano due tipi di persone. Da una parte i seguaci dei vari sistemi utopistici, che già allora si erano rinsecchiti in pure e semplici sette. Dall'altra parte, sentite la forza e il sarcasmo dell'espressione engelsiana, i molteplici ciarlatani sociali che volevano eliminare con le loro varie panacee e con ogni sorta di toppe gli inconvenienti sociali senza fare il più piccolo male né al capitale né al profitto. In entrambi i casi, gente che stava fuori dal movimento operaio e cercava anzi appoggio fra le classi colte. Insomma, sintetizza Engels, nel 1847 socialismo significava un movimento di borghesi, comunismo un movimento di operai. Il socialismo, almeno nel vecchio continente, era ammesso nella buona società, mentre il comunismo era proprio il contrario. Questa distinzione tra socialismo e comunismo, come prima ricordavo, attraversa e innerva la storia delle organizzazioni politiche del movimento operaio lungo il XX secolo, anche attraverso un concetto discriminante, sul quale avremo occasione tra breve di ritornare, cioè il riferimento al concetto di rivoluzione.
Negli anni in cui il giovane Marx inizia la riflessione sulla situazione dei lavoratori e a denunciare l'alienazione degli operai, l'economia dell'Europa è in piena trasformazione e mostra segni di radicale rottura rispetto al passato. È infatti in pieno svolgimento la rivoluzione industriale, che stravolge gradualmente le condizioni di vita di interi paesi. Da un sistema agricolo e artigianale si passa ad un sistema industriale moderno, con l'impiego generalizzato delle macchine, soprattutto nell'industria tessile e nell'industria pesante. La vera svolta è generata dall'uso del carbon fossile, che permette di potenziare enormemente l'industria del ferro e degli altri metalli. Nascono così nell'Ottocento le grandi costruzioni in ferro, acciaio e ghisa. Ponti, edifici, capannoni industriali, stazioni ferroviarie e gallerie per il pubblico passeggio. La più famosa e universalmente nota di queste strutture è la Torre Eiffel di Parigi. Ma l'impresa che diviene simbolo della rivoluzione industriale è soprattutto la costruzione delle prime reti ferroviarie, che trasformano in maniera radicale il sistema dei trasporti, moltiplicando la velocità degli spostamenti. Le grandi città subiscono trasformazioni straordinarie, con la nascita e la crescita smisurata dei sobborghi periferici, in cui si accalca il sottoproletariato. Sono quartieri degradati, ai limiti della vivibilità, dove si diffondono malattie e criminalità. Scrittori come Émile Zola e Charles Dickens danno voce nei loro romanzi a questa umanità misera e disperata, schiacciata dai meccanismi produttivi imposti dall'industria. Le condizioni di lavoro sono inumane, i ritmi estenuanti. Persino i bambini vengono impiegati con orari massacranti nelle fabbriche. È per reagire a questa situazione che nascono le prime organizzazioni dei lavoratori, con gli scioperi e le proteste collettive. Ed è da qui che germinano e prendono le mosse le grandi ideologie rivoluzionarie dell'Ottocento e del Novecento.
Per cercare di capire un po' meglio che cosa ci fosse di così tanto esplosivo in un testo così breve, in un testo, come dicevo, apparentemente innocuo, credo che possa essere utile riferirsi proprio all'esordio, alle prime parole di questo manifesto, perché, come vedremo, delineano non soltanto i punti principali di un programma politico, di un partito, quello della Lega dei Comunisti, ma più ancora indicano alcuni elementi teorici fondamentali che resteranno decisivi anche nello sviluppo dell'elaborazione teorica di quello che sarà poi chiamato il marxismo. Sentite questo celebre esordio del testo del 1848. La storia di ogni società esistita fino a questo momento è storia di lotte di classe. Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in breve, oppressori e oppressi, furono continuamente in reciproco contrasto e condussero una lotta ininterrotta, ora latente, ora aperta. Lotta che ogni volta, e questo è il succo di questa enunciazione programmatica, lotta che ogni volta è finita o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la comune rovina delle classi in lotta. Questo esordio sintetizza bene il contenuto del manifesto comunista. Tutta la storia è storia di lotta di classi. Secondo Marx ed Engels, gli autori di questo breve opuscolo, nel 1800, a metà del 1800, la lotta di classe si esprime nella forma ormai semplificata del conflitto aperto e insanabile tra borghesia e proletariato. I punti essenziali di questo documento sono evidenti. Da un lato c'è una interpretazione complessiva della storia come risultato di un conflitto originario che si ripropone sia pure attraverso forme storicamente diverse, ma che conserva questo nucleo di antagonismo tra due soggetti contendenti. Dall'altro, qui Marx già abbozza una interpretazione del significato del capitalismo molto diversa da quella che, ad esempio, una interpretazione successiva del marxismo ha teso ad accreditare. Qui, infatti, Marx indica nel capitalismo un soggetto storico che ha avuto la forza e, perché non dirlo, anche il merito di aver abbandonato, di aver consentito il superamento di quella zona d'ombra rappresentata dal Medioevo e che ha avuto quindi il merito di aver posto le condizioni che consentano in prospettiva di ipotizzare l'avvento del proletariato al potere e con esso la cancellazione delle classi sociali. In qualche misura questo spunto ritornerà in maniera più esplicita, più analitica, io direi scientificamente più rigorosa anche nelle opere della maturità di Marx, ma qui già Marx indica nel capitalismo una forza intimamente progressiva che tuttavia coltiva al suo interno una contraddizione dirompente dalla quale resta segnato lo stesso destino del capitalismo. Dunque, come si è detto, questo testo ha cambiato il corso della storia. E domandiamoci, per arrivare un po' più da vicino a coglierne i lineamenti principali, domandiamoci quali ne fossero gli autori e quale ne fosse il profilo. Cerchiamo di capire meglio la personalità di questo autore chiamato Karl Marx.
Karl Marx nasce nel 1818 a Treviri, in Germania, e lì trascorre l'infanzia e l'adolescenza. A 18 anni si trasferisce a Berlino per studiare diritto nella prestigiosa università della capitale prussiana, dove fino a 5 anni prima aveva insegnato Hegel. Il giovane Marx ha un temperamento irruento e focoso, incline al romanticismo e sensibile al richiamo dell'attivismo politico. Entra quindi a far parte dei circoli della sinistra hegeliana, giovani motivati da un forte impegno sociale e da posizioni politiche rivoluzionarie. Conclusi gli studi universitari, si dedica al giornalismo, collaborando con la Gazzetta Renana. Un anno dopo, però, il giornale viene chiuso per ragioni di censura e Marx parte per Parigi. Nella capitale francese inizia a frequentare i circoli degli operai e degli artigiani parigini, i socialisti Proudhon e Blanc e l'anarchico russo Bakunin. Espulso dalla Francia, prosegue in Belgio la sua attività di pensatore e scrittore, grazie alla collaborazione e al sostegno dell'amico Friedrich Engels, con cui firmerà nel 1948 il celebre Manifesto del Partito Comunista. Intanto però le posizioni politiche di Marx cominciano a preoccupare anche le autorità di Bruxelles, che lo allontanano dal territorio, costringendolo a nuove peregrinazioni per l'Europa. A Londra le sue condizioni economiche si fanno molto critiche. La forza più grande in quegli anni drammatici gli viene dalla moglie Jenny, che lo ama profondamente e crede nelle sue idee e nel suo progetto politico. Marx prosegue quindi i suoi studi, dedicandosi all'economia e alla stesura della sua opera maggiore, il Capitale. Continua anche la sua attività a favore di un movimento internazionale dei lavoratori, promosso fino alla creazione della Prima Internazionale. Il 2 dicembre 1881 muore la moglie Jenny e Marx ne soffre profondamente. Anche le sue condizioni di salute si aggravano e 2 anni più tardi muore. Nell'orazione funebre dell'amico Engels si legge: «Il 14 marzo alle 2:45 pomeridiane ha cessato di pensare la più grande mente dell'epoca nostra. Il suo nome vivrà nei secoli e così la sua opera».
Scrive Engels, questo è il testo che egli ha pronunciato sul feretro di Marx. Il 14 marzo del 1883, alle 2:45 pomeridiane, ha cessato di pensare la più grande mente dell'epoca nostra. Così come Darwin ha scoperto la legge dello sviluppo della natura organica, Marx ha scoperto la legge dello sviluppo della storia umana. Per lui la scienza era una forza motrice della storia, una forza rivoluzionaria, perché Marx era prima di tutto un rivoluzionario. La lotta era il suo elemento. Egli ha combattuto con una passione, con una tenacia e con un successo come pochi altri hanno combattuto. E saltando un brano di questo importante discorso in memoria di Marx, conclude Engels: «Posso aggiungere senza timore che poteva avere molti avversari, ma nessun nemico personale. Il suo nome vivrà nei secoli e così la sua opera». E questo discorso funebre è suggellato da un brevissimo testo di Marx che risale alla metà degli anni 40 ma che resta a lungo inedito e che dice: «I filosofi hanno finora soltanto interpretato il mondo in modi diversi. Ora si tratta di trasformarlo». Questa celebre glossa o nota a Feuerbach, l'undicesima nota a Feuerbach, ci dà in qualche modo il quadro della figura complessiva di Marx. Non solo un teorico, non solo quindi un uomo di cultura, un filosofo proteso alla elaborazione di sistemi astratti, ma uno studioso che coniugava sistematicamente all'attività della ricerca, all'invenzione e alla innovazione di carattere teorico, il lavoro come militante e dirigente rivoluzionario. Questa immagine complessiva di Marx, restituita dal discorso funebre di Engels, io credo possa essere anche accompagnata da alcune note che riguardano un po' più da vicino la sua figura privata. Potremmo parlare di una specie di Marx intimo, che credo ci aiuti a cogliere gli aspetti anche molto sfaccettati della sua personalità. Si racconta infatti che le 3 figlie di Marx fossero particolarmente appassionate da una sorta di gioco di società che pare fosse diffuso, particolarmente diffuso in età vittoriana. Un gioco simile ad altri giochi di società che peraltro sono in auge anche ai giorni nostri e che comprendeva la formulazione di alcune domande che avrebbero dovuto consentire di far emergere la personalità dell'interrogato. Le domande che le figlie rivolgono a Marx riguardano anche aspetti davvero minori, secondari nella vita dell'autore, ma proviamo a seguirle. La virtù che preferisci, la semplicità, la qualità che preferisci in un uomo, la forza, la qualità che preferisci in una donna, la debolezza, la tua caratteristica principale, la determinazione. La tua idea della felicità, lottare. La tua idea dell'infelicità, la sottomissione. Il difetto che scusi di più, la credulità. Il difetto che detesti di più, la servilità. La tua occupazione preferita, razzolare tra i libri. Il tuo poeta preferito, Shakespeare, Eschilo, Goethe. Il tuo eroe preferito, Spartaco, Keplero. Il tuo piatto preferito, il pesce. E poi due domande che a questo punto ci restituiscono, sì, forse un Marx che ci è più familiare. Il tuo motto preferito. Una risposta da un certo punto di vista sorprendente, ma molto meno sorprendente per chi conosca il travaglio intellettuale e anche l'onestà intellettuale quale traspare dalle ricerche marxiane. Alla domanda il tuo motto preferito, la risposta è De omnibus disputandum. Bisogna discutere e al tempo stesso dubitare di tutto, nessuna certezza granitica, nessun affidamento fideistico, su tutto bisogna dubitare e discutere. E infine la tua massima preferita. E la massima è una citazione da un testo di Terenzio, Le Autonti Morumenos, sicché la massima è in latino, nil humani a me alienum puto. Non ritengo che vi sia niente che mi sia estraneo di ciò che riguarda la condizione umana. Non c'è niente che mi sia estraneo della condizione umana. Potremmo partire da un bozzetto che è stato suggerito da un amico di Marx, un amico del suo tempo, che lo descriveva così. Immagina Rousseau, Voltaire, D'Holbach, Lessing, Heine e Hegel uniti in una sola persona, e dico uniti, non messi insieme alla rinfusa, e avrai Karl Marx. Come vedete, vengono qui convocate alcune delle figure più significative della cultura europea tra 7 e 800, e dalla loro difficile sintesi verrebbe fuori la personalità di Marx. E un altro tocco per questo ritratto che cominciamo a delineare dell'autore del manifesto, possiamo trarlo invece da una sommaria descrizione del suo aspetto fisico. Ha Marx non passava inosservato, aveva, lo ricordano i biografi e anche il lungo carteggio da lui intrattenuto con Engels, oltre che con altri amici, carnagione scura, accentuata da peli neri e fittissimi che gli spuntavano ovunque, ed una vistosa capigliatura corvina, tutte cose che gli valsero il soprannome che lo accompagnò poi per tutta la vita, cioè il Moro. Così lo chiamava anche l'amico e sodale di tutta la loro vita, lo chiamava Engels, e così spesso lo stesso Marx si firmava nella corrispondenza più familiare. Nel 1841 consegue la laurea in filosofia. Da notare che la dissertazione mediante la quale Marx consegue la laurea rappresenta già un primo passo nella biografia intellettuale e scientifica dell'autore. Il titolo di questa dissertazione è Differenza tra la filosofia naturale di Democrito e quella di Epicuro. È un'analisi anche filologicamente e tecnicamente molto rigorosa del rapporto tra questi due esponenti dell'orientamento atomistico, ma ciò su cui probabilmente conviene insistere di più è il riferimento alla conclusione della prefazione di questa dissertazione, perché essa si conclude con l'evocazione di una figura che, come vedremo, ritroveremo poi nello sviluppo della biografia intellettuale e politica di Marx. Sentite che cosa scrive. È davvero il Marx giovane, 23enne, che esordisce nella sua attività di ricerca scientifica con questo testo. La confessione di Prometeo. Questi è il personaggio a cui ho prima fatto cenno, la confessione di Prometeo. Francamente io odio tutti gli dèi, è la confessione propria della filosofia, la sua sentenza contro tutte le divinità celesti e terrestri che non riconoscono come suprema divinità l'autocoscienza umana. Nessuno può starle a fianco alle tristi lepri marzoline che gioiscono dell'apparentemente peggiorata condizione civile della filosofia, essa replica quanto Prometeo replica al servo degli dèi, Ermete. Io ti assicuro, non cambierei la mia misera sorte, non dimentichiamo che Prometeo, per via del suo sacrilegio, viene incatenato alle rupi del Caucaso, io non cambierei la mia misera sorte con la tua servitù. Molto meglio lo stare qui ligio a questa rupe piuttosto che essere fedele messaggero di Giove. E poi chiude con una espressione lapidaria, sulla quale avremo modo di ritornare, Prometeo, questo personaggio indocile, ribelle, indisciplinato, che non accoglie la tirannide di Zeus, Prometeo è il più grande santo e martire del calendario filosofico. Questo esordio di Marx in chiave filosofica prelude poi agli sviluppi della sua ricerca teorica lungo gli anni 40. Nel 1844, durante il suo soggiorno a Bruxelles, Marx redige un'opera che avrà un'importanza decisiva nella sua biografia intellettuale. È un'opera costituita da tre manoscritti che in una certa misura anticipano come programma di lavoro quello che Marx effettivamente svolgerà successivamente, soprattutto a partire dagli inizi degli anni 50, quando si trasferirà per stabilirvisi definitivamente a Londra. Sono numerosissimi i temi di grande rilievo filosofico ed economico che vengono affrontati in questo testo. Un punto credo che vada immediatamente sottolineato, e cioè in questo testo Marx formula nelle sue linee essenziali quella teoria che poi ha goduto di larga fortuna nelle riprese novecentesche, cioè la teoria dell'alienazione. Sentiamo, anche per cogliere il sapore di questa elaborazione marxiana giovanile, che cosa scrive Marx nei manoscritti del 44 a proposito dell'alienazione. Tutte queste conseguenze, Marx ha appena fatto un ragionamento sulla condizione in cui viene a trovarsi il lavoratore nel contesto del sistema capitalistico di produzione, tutte queste conseguenze si trovano nella determinazione che l'operaio sta in rapporto al prodotto del suo lavoro come ad un oggetto estraneo. Poiché è chiaro per questo presupposto che quanto più l'operaio lavora, tanto più acquista potenza il mondo estraneo, oggettivo, che egli si trova di fronte, e tanto più povero diventa egli stesso, il suo mondo interiore, e tanto meno egli possiede. Qui Marx mostra cioè che, poiché il prodotto del lavoro dell'operaio è un prodotto che gli viene confiscato perché è proprietà del capitalista, quanto più l'operaio lavora, tanto più si impoverisce, tanto più perde della sua essenza, tanto più viene alleggerito di ciò che invece ne rappresenta la grande potenzialità. E istituisce qui un paragone che è particolarmente significativo e che poi ha dato origine anche a un filone intero di interpretazioni del concetto di alienazione, quando afferma che ciò che accade nel processo della produzione capitalistica, e cioè ciò che accade quando l'operaio si trova di fronte come una potenza estranea a lui il prodotto del suo lavoro, è la stessa cosa che accade nella religione. Più l'uomo mette in Dio e meno serba in se stesso. È una posizione che, come sappiamo, era già stata accennata da Feuerbach, l'idea cioè che non è Dio il creatore dell'uomo, ma al contrario, è l'uomo che crea Dio, che oggettiva in una pretesa, presunta realtà, entità esterna rispetto a lui, quelle che in realtà sono le proprie qualità. E il paragone che qui Marx istituisce è per l'appunto tra l'ambito della religione e l'ambito dell'organizzazione economica sociale della produzione. Ne risulta quindi, per quanto riguarda la condizione dell'operaio, che l'operaio mette nell'oggetto la sua vita e questa non appartiene più a lui, bensì all'oggetto. Più è grande questa sua facoltà e più l'operaio diventa senza oggetto. Insomma, per dirla nei termini con i quali questa stessa tematica verrà riproposta da Marx e poi da un lungo filone di letteratura di ispirazione marxiana, siamo in presenza della di quella condizione per la quale l'operaio attraverso il lavoro, anziché realizzarsi, anziché realizzare la propria essenza, si impoverisce sempre di più e oggettiva le sue migliori qualità in una potenza che si erge contro di lui estranea e sostanzialmente dispotica. Questi spunti, ancora come si vede non organicamente sviluppati, costituiranno poi il punto di riferimento di quell'ampio e articolato programma scientifico che Marx comincerà ad abbozzare all'inizio degli anni 50, quando, abbandonando Parigi e Bruxelles, che sono state le due città in cui egli ha vissuto in esilio nella seconda metà degli anni 40, abbandonando Parigi e Bruxelles, si stabilisce a Londra, città nella quale resterà fino alla morte, intervenuta nel 1883.
Al pensiero di Marx si è ispirata una pluralità di approcci e di movimenti, intellettuali e politici, che a vario titolo hanno preso il nome di marxismo. Nel primo Novecento, uno dei più celebri seguaci e interpreti del pensiero di Marx è Vladimir Lenin, il leader della rivoluzione russa del 17, un evento che ha influenzato l'intera storia del XX secolo, trasformando l'impero degli zar nel più importante esperimento comunista della storia. Immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, nell'Europa orientale liberata dall'Armata Rossa, vengono fondati stati socialisti che diventano paesi satellite dell'Unione Sovietica. Mentre nei Balcani i partigiani comunisti stabiliscono governi filosovietici in Albania e nella nuova Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia. In Asia orientale, l'Armata Rossa appoggia la creazione di uno Stato socialista in Corea del Nord. In Cina, il Partito Comunista di Mao Zedong esce vittorioso dalla guerra civile e fonda la Repubblica Popolare. I comunisti prendono il potere in Vietnam, nel Laos e in Cambogia. E regimi filosovietici vengono instaurati in Afghanistan e in altri paesi del sud del mondo. Nel continente americano è la piccola isola di Cuba a vedere la nascita del primo stato socialista dell'emisfero occidentale. Così, negli anni immediatamente precedenti alla caduta del muro di Berlino, quasi un terzo della popolazione mondiale viveva sotto forme di governo che vedevano in Marx, accanto ai nuovi leader del secolo, un padre politico e un modello di pensiero. E il filosofo di Treviri diviene una delle icone più celebri dell'intero Novecento.
Ma è arrivato ora il tempo di cominciare a entrare più nel merito di alcune, almeno tra le grandi questioni di carattere teorico, che sono al centro dell'opera marxiana. Uno dei luoghi comuni più diffusi è quello che riguarda quella concezione filosofica nota come materialismo storico. Abitualmente anche nei manuali che sono più in voga nelle scuole secondarie o perfino in quelli di livello universitario si attribuisce a Marx quella dottrina, così viene chiamata, definita materialismo storico. In una parola si tratterebbe di una concezione generale della storia secondo la quale i fattori dinamici che determinano l'evoluzione storica sono i rapporti sociali di produzione, cioè sono fattori di carattere economico e non altri moventi quali quelli ipotizzati da altri sistemi di pensiero. Ebbene, è opportuno sottolineare che Marx non ha mai impiegato nei suoi scritti l'espressione materialismo storico. L'unico appiglio che potremmo avere per una legittimazione, per la verità molto traballante, della attribuzione a Marx di una concezione materialistica della storia è un passo della prefazione al testo che Marx pubblica nel 1859 e che si intitola Per la critica dell'economia politica, prefazione nella quale Marx parla della storia e della base materialistica di questa storia, ma l'espressione tecnica materialismo storico viene adoperata per la prima volta da Engels e viene adoperata nel contesto di una interpretazione complessiva della ricerca marxiana che Engels tra il 1883 e il 1895, l'anno appunto della morte di Engels, tenta di accreditare e sviluppare. Convinzione esplicita da parte di Engels è che sia giunto il momento di conferire alla ricerca marxiana, che come ho accennato si è espressa, si è articolata principalmente attraverso il programma di critica dell'economia politica, si tratta invece, secondo Engels, di conferire a quella ricerca il carattere di una vera e propria concezione filosofica generale. Engels cioè tende a tradurre in sistema, in dottrina, in ideologia ufficiale un pensiero che invece Marx non ha mai voluto compendiare in una formula riassuntiva, rispetto alla quale anzi egli più volte ha preso le distanze. Se vogliamo restare fedeli, il che non vuol dire restare subalterni, ma fedeli al modo con il quale Marx ha concepito e realizzato il suo programma scientifico, basta che ci riferiamo a un episodio molto spesso citato ma non adeguatamente valorizzato che risale al 1880. Si tratta di un episodio particolarmente significativo che viene molto spesso citato ma non sempre adeguatamente valorizzato. I socialisti francesi, i loro leader in maniera particolare, Guesde e Lafargue, avevano chiesto a Marx di redigere una specie di manifesto programmatico del loro partito. Marx si accinge a questa impresa e trasmette il testo, salvo che nelle settimane successive questo testo viene in qualche modo rimaneggiato, rielaborato, di esso contestualmente viene offerta una interpretazione da parte dei socialisti francesi, sicché quando Marx viene in possesso di questa versione sostanzialmente adulterata del testo che egli aveva predisposto, sbotta con una espressione che è destinata a restare famosa, poiché Marx afferma: se questo che voi ora mi avete trasmesso è marxismo, je ne suis pas marxiste, io non sono marxista. Ed è questa forse la volta nella quale più esplicitamente Marx ha parlato di marxismo, e ne ha parlato per prenderne le distanze, per indicare il suo non riconoscimento di questo processo di abusiva trasformazione di un processo di analisi economica, politica, sociale, anche di taglio filosofico, in una dottrina, in una concezione filosofica generale. Da questo punto di vista, noi potremmo dire che la vicenda di quel movimento di pensiero che si è chiamato marxismo nasce veramente e decolla poi fino a fare del marxismo l'ideologia ufficiale del movimento operaio organizzato, nasce dopo la morte di Marx, per iniziativa di Engels, il quale ritiene che sia giunto il momento di far prevalere all'interno della polemica e delle controversie di carattere teorico-politico che attraversano e dividono il movimento operaio europeo, di far prevalere la linea di Marx. E secondo Engels l'unico modo per realizzare tutto ciò è trasformare l'analisi marxiana dei meccanismi di funzionamento della società capitalistica in una vera e propria concezione filosofica generale denominata materialismo storico. Ma vi sono anche altri aspetti che ci fanno comprendere lo scarto che sussiste tra Marx, la sua ricerca, il suo lascito intellettuale e il marxismo. Basti pensare anzitutto che il termine marxianer, termine tedesco il cui equivalente in italiano sarebbe marxiano, entra per la prima volta nella pubblicistica dell'epoca, nei primi anni 50 dell'Ottocento, non per indicare una posizione di pensiero, ma per indicare una setta politica organizzata all'interno del movimento operaio. Marxianer, tanto per capirsi, sono coloro che in qualche misura si riconoscono in una corrente politica organizzata. Noi potremmo pensare che l'equivalente è quello di attribuire ad alcuni esponenti di partiti politici attuali, come dire, il patrocinio di una corrente politica organizzata. Si pensi come ulteriore elemento al fatto che il termine marxismo viene usato per la prima volta nel 1882, quindi l'anno prima della morte di Marx, all'interno di un opuscolo di un autore francese, Paul Brousse, il quale pubblica un saggio intitolato Le Marxisme dans l'International, il marxismo nell'internazionale, nell'Associazione Internazionale dei Lavoratori. È la prima volta che questo termine entra nella pubblicistica dell'epoca, ma anche Brousse adopera marxismo non per indicare una posizione teorica, ma per indicare una componente politica organizzata all'interno dell'Associazione dei Lavoratori. Dovremo attendere il 1883 e poi gli anni successivi perché invece vi sia un uso del termine marxismo come termine impiegato per indicare una posizione di carattere teorico. Tra i molti equivoci che tuttora persistono relativamente alla figura e al contributo teorico di Marx, vi è certamente un aspetto che riguarda quello che a lungo è stato considerato il concetto cardine della ricerca teorica marxiana, e cioè il concetto di rivoluzione. Può essere utile ricordare che il termine rivoluzione entra nel lessico politico sostanzialmente tra la fine del Seicento e i primi decenni del Settecento con una provenienza molto specifica, e cioè il termine nasce non in un contesto politico, nasce originariamente in un contesto di carattere scientifico. Come è noto, De Revolutionibus Orbium Celestium è il titolo dell'opera di Copernico comparsa nel 1543. Revoluzio vuol dire per l'appunto la descrizione di un movimento di ritorno su se stesso di un corpo celeste. Quando quindi il termine entra nel lessico politico, all'incirca un secolo e mezzo dopo, porta con sé questo significato, tale per cui la rivoluzione, anche in senso politico, non è come noi possiamo immaginare un processo di abbattimento dell'ordine esistente e sua sostituzione con un nuovo ordine economico, politico, sociale. Ma la rivoluzione, diciamo così, conserva questa accezione originaria di movimento retrogrado, mediante il quale certamente si esce dalla condizione attuale, ma per ripristinare una condizione originaria dalla quale ci siamo allontanati. Sotto un certo profilo, la rivoluzione in senso politico ha non solo questo carattere di innovazione, ma combina l'innovazione anche col ripristino di una realtà precedente, originaria, alla quale si tratta di ritornare. Ben diverso il significato del termine che abitualmente invece nel lessico politico delle organizzazioni del movimento operaio veniva impiegato per indicare molto spesso un'iniziativa politica più debole rispetto a quella della rivoluzione, e cioè il termine riforma. Riforma e rivoluzione sono stati per circa un secolo e mezzo i termini di confronto di due diverse e per alcuni aspetti perfino antagoniste linee politiche. Quella rivoluzionaria doveva essere la più radicale, mentre la linea della riforma si immagina essere più gradualista, meno pronta a instaurare nuovi ordini, più disposta al compromesso. In realtà anche qui l'accezione originaria di riforma ci mostra come la riforma è quel processo mediante il quale conferiamo una nuova forma e quindi nuove modalità organizzative complessive all'insieme delle relazioni sociali e politiche. Come si vede, dunque, questi termini hanno significati, almeno sotto il profilo originario, molto diversi da quelli che si è soliti ad essi attribuire. Marx non fa mai riferimento al concetto di rivoluzione, anzi, è nota una frase che egli ha ripetuto più volte e che viene riportata anche nel carteggio con Engels, per il quale Marx si rifiutava di fornire ricette per le osterie dell'avvenire. Più che prefigurare quale sarebbe potuto essere l'assetto futuro delle relazioni economiche, sociali e politiche, Marx preferiva l'analisi della società del suo tempo, al cui interno egli coglieva le linee dinamiche dalle quali, a suo giudizio, sarebbe potuto poi derivare anche un movimento di trasformazione radicale di cui il proletariato sarebbe stato protagonista.
Nella seconda metà dell'Ottocento, quando il giovane Marx scrive il manifesto del Partito Comunista, il significato dei termini socialista e comunista era lontano da quello odierno. Le teorie socialiste elaborate all'interno del movimento operaio ottocentesco comprendevano una varietà di posizioni e di voci. Per esempio quella di Saint-Simon, che sognava una società in mano agli scienziati e ai produttori, con un'alleanza solidale della borghesia e del proletariato. Oppure quella elaborata da Fourier, che auspicava la creazione di comunità volontarie di lavoro e di vita, con la socializzazione della produzione e dei redditi. Il pensiero di Marx, che le riteneva entrambe utopiste, si avvicinava di più alle posizioni di chi già allora si definiva comunista. Ad esempio Blanqui, intellettuale francese che credeva nell'azione rivoluzionaria di una minoranza capace di guidare le masse nella presa del potere e nella trasformazione dell'economia. Un altro pensatore importante in quegli anni di fermento è Proudhon, che pensava alla rivoluzione come un movimento dei piccoli proprietari contro lo Stato e la grande proprietà, per ottenere la loro abolizione e costruire una società libera dai privilegi e dall'oppressione. Nel 1864 molte di queste posizioni intellettuali confluiscono nella Prima Internazionale, un'associazione che unisce le organizzazioni dei lavoratori trasversalmente ai diversi stati. Nella visione di Marx, nella prima fase della rivoluzione, sarebbe nata una dittatura del proletariato, in cui l'economia avrebbe funzionato secondo il modello capitalistico, ma anziché arricchire i privati, avrebbe portato beneficio a tutta la società. La fase finale della rivoluzione doveva essere però una società senza classi, costituita da uomini liberi, in cui ognuno avrebbe potuto ricevere secondo i propri bisogni e produrre secondo le proprie capacità.
Tutto il complesso di questa attività di ricerca particolarmente impegnativa, durata, protrattasi per decenni, è indicato da Marx come ciò che può essere espresso in due fondamentali scoperte. È Marx, rivolto ad Engels, che dice: la prima e più importante scoperta che riconosco di aver compiuto è l'origine del plusvalore indipendentemente dalle sue forme particolari. E la seconda grande scoperta che secondo Marx troviamo nel Capitale è la scoperta del duplice carattere del lavoro incorporato nelle merci. Cominciamo con la prima delle due scoperte che Marx rivendica di avere compiuto, la scoperta che riguarda l'origine del plusvalore indipendentemente dalle sue forme particolari. Marx è il primo, anche rispetto agli economisti classici, che mostra il fondamento oggettivo dello sfruttamento capitalistico, e cioè lo sfruttamento dell'operaio da parte del padrone. Non è l'esito di una disposizione malvagia da parte del padrone, non è l'effetto di un comportamento discrezionale tale per cui si possa anche immaginare, come dire, un padrone buono che si astenga dallo sfruttare l'operaio. Lo sfruttamento è un processo oggettivo che scaturisce dalla realtà del processo capitalistico di produzione, il quale è insieme processo lavorativo concreto, e cioè processo che produce delle merci che hanno uno specifico valore d'uso, ma è insieme anche processo di valorizzazione del capitale che compare nel processo produttivo attraverso la forma del capitale fisso. In altre parole, non è revocabile questo carattere dello sfruttamento, è immanente al modo di produzione capitalistico e scaturisce dal fatto che l'operaio lavora più di quanto serva per reintegrare il valore del salario che gli viene elargito. Da un certo punto di vista, partendo dalla equivalenza tra lavoro e valore, si può dire che l'operaio produca un neovalore, il plusvalore appunto, che è eccedente rispetto al valore che egli produce come corrispettivo del salario che gli viene corrisposto. Da questo punto di vista esiste insomma una oggettività dell'origine del plusvalore che toglie ogni censura moralistica relativa alla condotta del capitalista e che mostra che soltanto nel superamento del modo capitalistico di produzione sarà consentito superare anche lo sfruttamento del lavoratore. Finché persisteranno le condizioni capitalistiche della produzione, lo sfruttamento resterà inevitabile. Non meno importante la seconda scoperta. La seconda scoperta è quella per la quale, secondo Marx, così come la merce è qualcosa di duplice, è valore d'uso, ha un valore di scambio, allo stesso modo il processo lavorativo che produce la merce è anch'esso duplice. È processo lavorativo che produce la merce come valore d'uso e quindi è processo lavorativo concreto, ma è anche processo lavorativo che produce la merce in quanto detentrice di valore di scambio e allora è lavoro astratto, processo lavorativo astratto, processo di valorizzazione. Insomma, in qualche misura Marx svela l'arcano della produzione capitalistica, la sua intrinseca e ineliminabile duplicità, la sua costitutiva ambivalenza. In questo, dunque, non nel riferimento all'ipotesi del materialismo storico, non nella formulazione di ricette per le osterie dell'avvenire, in questo lavoro paziente, rigoroso, assiduo, che lo ha impegnato per 40 anni, possiamo trovare il meglio dell'ascito intellettuale marxiano. Thank you. Arrivati a questo punto si può tentare almeno di indicare qualche elemento problematico forte che emerge dal riferimento a Marx, così come ho cercato di proporlo, come un grande autore classico, come uno di quegli autori con i quali il rapporto, ci piaccia o meno, è inderogabile, è indispensabile. Si è voluto vedere in Marx il profeta del XX secolo e con questa attribuzione inevitabilmente lo si è anche ridimensionato, perché nel momento in cui le ipotesi di profezia che egli avrebbe formulato si sono rivelate infondate, ne sarebbe rimasta compromessa la credibilità complessiva della figura di Marx. Un esempio su tutti: si è molto insistito per denigrare Marx nel rilevare che ciò che egli aveva pronosticato, e cioè la caduta tendenziale del saggio di profitto, non si sarebbe in realtà realizzata, con ciò vanificando nel suo insieme la credibilità, l'attendibilità scientifica dell'intero programma di critica dell'economia politica. Io non credo che questa sia la strada sulla quale possiamo incontrare il Marx classico. Forse lo possiamo incontrare di più se ci riferiamo ad uno stile intellettuale, ad un approccio ai problemi, all'esempio dato da un'intera vita nella quale sono state coniugate insieme l'attività della ricerca teorica e l'impegno, la passione del militante e del dirigente politico, con una sfumatura tragica che non è possibile tuttavia dimenticare e che ci ricongiunge all'inizio. Ricordavo come la prefazione alla dissertazione di laurea di Marx si concludesse con l'evocazione della figura di Prometeo. In tutte le versioni del mito classico, Prometeo è quella figura che compie un sacrilegio nei confronti della divinità per poter riscattare il genere umano. Questo sacrilegio consiste nel sottrarre agli dèi qualcosa che è specifica attribuzione degli dèi e darla abusivamente agli uomini, spinto da filantropia, da amore per l'umanità. Nelle diverse versioni del mito, questo dono di Prometeo qualche volta è la tecnica, qualche volta è la speranza, qualche volta è la politica. Ma c'è una versione che poi è quella che ritroviamo nel Protagora di Platone, in cui ciò che Prometeo cerca di dare agli uomini vanamente, senza riuscirvi, è portare nel mondo la giustizia. Ecco, forse Marx ha prometeicamente tentato questa impresa idolatrica, questo atto sacrilego, portare la giustizia piena in questo mondo. E l'amaro commento che già troviamo nel Protagora di Platone è che la giustizia se ne sta presso Dio, e che in questo mondo non conosciamo giustizia, ma nella migliore delle ipotesi una buona applicazione del diritto. Questa consapevolezza, la consapevolezza che una compiuta giustizia non è realizzabile nonostante gli sforzi generosi compiuti da Marx e anche da coloro che alla sua opera e al suo pensiero si sono ispirati, è la consapevolezza con la quale possiamo, a distanza ormai di tanti decenni, ritornare a dialogare con Marx, grande pensatore classico.